E arriviamo alla parte conclusiva della busta paga, che insomma è un riepilogo della busta paga stessa, dove c'è sicuramente l'elemento, il primo elemento che andiamo a guardare quando arriva una busta paga, l'importo netto, il più importante, quanto abbiamo preso questo mese, eccolo qua. Però non è l'unica cosa importante che c'è qua, perché ci sono altri elementi importanti da controllare sicuramente. Quali? Allora, ci sono vari elementi. Qua ne abbiamo aggiunti, ne ho aggiunto qualcuno in più rispetto a questa busta paga, perché ovviamente in base al tipo di contratto, al tipo di busta paga, il commercialista che la fa, se è in INPS, che il tipo insomma della busta paga fa cambiare la tipologia, insomma, ecco. Sicché abbiamo messo tutti gli elementi. Scusate, ma vabbè, ce la faremo. Allora, abbiamo qua un riassunto generale. Partiamo da ferie e permessi. Qui vediamo le ferie e i permessi, che sono scritti praticamente nella stessa tipologia di schema. Cioè troviamo le ferie maturate, sono tutte quelle che abbiamo maturato nel corso dell'anno, le ferie godute nel corso del mese e le ferie residue, che rimangono da fare insomma durante l'anno. Per i permessi è la stessa cosa, permessi e roll, che andremo a spiegare successivamente. Abbiamo il TFR, trattamento di fine rapporto lavorativo. Allora, qui abbiamo la quota del TFR maturata nel mese, il calcolo mensile della quota accantonata di TFR per il lavoratore, e, insomma, il totale del TFR maturato, la rivalutazione del TFR, se presente, viene scritta, perché praticamente il TFR, da quando iniziamo il trattamento di rapporto lavorativo, viene accantonato di mese in mese e non può essere erogato fino alla fine del rapporto lavorativo, può essere per licenziamento, dimissioni o pensione. Però durante gli anni, appunto, l'inflazione cambia e quindi c'è un ricalcolo del TFR, perché se prendevamo 1000 euro all'anno 20 anni fa di TFR, anzi facciamo non so, 600 euro 20 anni fa, ovviamente non hanno lo stesso valore che hanno adesso e quindi c'è un ricalcolo. Questa è la spiegazione, insomma, con 1% fisso più 75% di inflazione Instat. Poi andremo a spiegarlo comunque meglio. Allora, sempre nell'ultima parte della busta paga, abbiamo il totale progressivi. C'è una somma delle voci principali da gennaio fino al mese corrente, che comprendono l'imponibile fiscale, che è la somma degli importi lordi su cui è stata calcolata l'IRPEF dall'inizio dell'anno, il totale dell'IRPEF versato e il totale dei contributi versati dall'inizio dell'anno. I contributi. Allora, ci sono i contributi INPS, che è la parte di contributi previdenziali trattenuta dal datore di lavoro per conto del lavoratore destinati all'INPS. I contributi a fondi di pensione complementare, se qualcuno ha destinato la propria pensione a un fondo di pensione complementare, e i contributi di assistenza INAIL, contributi versati per copertura contro infortuni. Le trattenute fiscali, di cui ha già parlato Fabrizio, che è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e viene trattenuta in base agli scaglioni che ha spiegato Fabri, e le addizionali regionali, come sempre ha spiegato Fabrizio, sono sempre riassunti che troviamo alla fine della busta paga, insomma. È tutto molto riassuntivo. Le detrazioni fiscali. Allora, che praticamente servono per abbassare le trattenute. Quindi, se abbiamo dei figli a carico, questa imponibile viene abbassato, o altrimenti ci sono varie tipologie, insomma, di detrazioni per abbassare l'imponibile IRPEF. Ok, io sono agitatissimo, quindi faccio poca gara a parlare. Veramente non pensavo, sono più bravo a cantare che a parlare. Però...
Canta,
potrei farla cantando. Come dicevamo, lei la prima parte che andiamo a vedere, insomma, nella busta paga, volenti o nolenti, è sempre questa, il netto, che è dato dal totale lordo, quindi la somma di tutte le parti attive nella parte centrale della busta paga, a cui vengono tolte le trattenute, e arriva il netto a pagare, quello che ci arriva effettivamente o nel conto corrente o addirittura con un assegno, perché io venivo pagato con un assegno quando facevo il barman qua a Padova, quindi un casino, perché te lo davano in ritardo, devi andare in posta, versare l'assegno e aspettare ancora giorni, quindi tipo mi ricevevo lo stipendio con un 15 giorni di ritardo, praticamente un casino. Per fortuna dopo siamo riusciti ad avere un bonifico come tutte le persone normali e non come negli anni 80, però esistono, cioè è possibile anche quello. E, no, e non è il massimo, no, per niente. Sì, sì, è una sbatta infinita. Allora, non mi ricordo più niente, ovviamente. No. Allora, in questa parte della busta paga ci sono, insomma, anche altre informazioni che ci possono essere se chiediamo dei prestiti aziendali che l'azienda può dare, le trattenute sindacali, se facciamo parte di un sindacato e abbiamo concordato con il padrone, con l'azienda, il fatto di metterlo in busta paga, verrà scritto, però si può benissimo non fare, non scrivere assolutamente niente nella busta paga. Ci sono eventuali rimborsi spese, ad esempio pranzi, ad esempio io quando facevo il corriere mi fermavo a mangiare, avevo tipo 8 euro al giorno che potevo spendere, quindi tutti gli scontrini andavano a finire in questa voce qua, che poi non viene tassata e viene aggiunta alla fine, al netto. E eventuali premi o bonus dell'azienda, che vabbè, beato chi li prende. C'è anche una parte per eventuali comunicazioni che vedrete nella busta paga, sempre vista bianca in 15 anni, e la vedrò sempre bianca, penso, spero, perché non so cosa possa servire esattamente, comunque serve per eventuale, il datore di lavoro può scrivere se ci sono eventuali ferie avanzate, qualche cambiamento a livello aziendale, insomma varie informazioni può scrivere anche qui sulla busta paga. Allora, andiamo a spiegare un attimo le tre cose che riteniamo più importanti di questa parte finale, la busta paga. Sicuramente il TFR, allora, che è questa somma che viene erogata alla fine del trattamento di rapporto lavorativo, ma può essere anche richiesta come anticipo. Poi spiegheremo come. Verrà normalmente erogata alla fine del rapporto di lavoro, quindi per pensionamento, licenziamento o dimissioni volontarie. Il calcolo. Praticamente il TFR mensile è un 1/13,5 rispetto al totale annuale, al totale del netto annuale, insomma del lordo, anzi, scusate. E come detto prima, la cifra viene rivalutata annualmente dell'1% rispetto all'indice Istat, all'inflazione, più il 75%. Questi sono tutti i calcoli che comunque non vengono scritti, ma vengono fatti in automatico da commercialisti, da chi è del settore, come i calcoli complicatissimi che non ha spiegato Fabri, perché effettivamente stare lì è impossibile, sono difficili da capire. Le cose principali, alla fine, come le ferie da controllare, è il fatto che corrispondano sempre, cioè guardare mese per mese che non spariscano, che non si sa come, perché c'è stato qualche errore del commercialista o le hanno messe meno, sono tutte cose da tenere sott'occhio per noi. Ma quello ci arriveremo comunque dopo. Il TFR può essere anticipato. E perché? Perché possiamo avere delle emergenze. Questo può essere fatto solo una volta nell'azienda in cui si lavora, in quel momento. Può essere un anticipo per l'acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, spese sanitarie importanti extra, tutto da documentare ovviamente. Se si compra la casa bisogna portare le carte del notaio, se si sono queste spese mediche, qualche operazione chirurgica importante, bisogna portare, documentare ovviamente tutto, o vari congedi formativi di studio, insomma. C'è una percentuale massima richiedibile dell'anticipo del TFR, che è un massimo del 70% del TFR maturato fino a quel momento. Come dicevo, può essere richiesto solo una volta nell'azienda in cui si lavora in quel momento, e l'azienda si ovviamente può accettare o rifiutare, e ha anche dei limiti comunque di legge, cioè può dare un anticipo del TFR al massimo del 10% dei dipendenti e comunque non più del 4% del totale della forza lavoro ogni anno. Ecco qua. Perché può essere negato dall'azienda l'anticipo del TFR? Se il TFR è richiesto per motivi diversi da quelli che abbiamo, da quelli che ho appena detto, vincoli aziendali, quelli che abbiamo appena detto, o se nel contratto collettivo ci sono degli accordi diversi. Sicuramente l'anticipo del TFR è una misura pensata per situazioni specifiche e straordinarie, va sempre giustificata assolutamente da documentazione adeguata. Io l'ho richiesta due volte in due aziende diverse, me l'hanno data, insomma dipende, tanti fattori, però insomma normalmente va bene, però dipende quanto stronzo è il padrone se tu qui lavorate. Allora, permessi roll e ferie. Allora, praticamente il concetto finale, quello che serve a noi è lo stesso, cioè stare a casa dal lavoro in pratica, però hanno un concetto fondamentale di base completamente diverso, cioè le ferie sono un periodo per darci riposo fisico e mentale durante l'anno, normalmente sono almeno 4 settimane. Anzi, vediamo. Vabbè, anzi, vai, partiamo prima con i permessi roll, perché ogni lo schema mio mentale era diverso. Vabbè, perfetto. Sono 4 settimane all'anno, almeno 2 bisogna farle, e quelle almeno 2 abbiamo diritto a 2 settimane consecutive durante l'anno. Le altre 2 o più, dipende dal contratto, perché possono essere anche più di 4 settimane all'anno, andrebbero utilizzate entro 2 anni. Perché alla scadenza di questi 2 anni, se non vengono utilizzate le ferie precedenti, la multa, cioè l'azienda può avere una multa e noi potremmo perdere quelle ferie, tra l'altro. Quindi all'azienda sì, conviene farle sempre fare, anche perché non possono essere pagate alla fine. E all'azienda conviene per non prendersi una multa, a noi conviene per ovviamente farle, perché è un nostro diritto, serve per la nostra salute. Qua mi pare di avere più o meno detto tutto. Vediamo la quantità di ferie. Ok, sì, come dicevamo, 4 settimane. Si maturano ogni mese dell'anno. Più o meno, se un lavoratore ha diritto a 26 giorni di ferie all'anno, maturerà circa 2,17 giorni al mese. E la fruizione, l'utilizzo di queste ferie deve essere concordata tra il datore di lavoro e il dipendente, scusate, il padrone e il dipendente. E non possono essere monetizzate, come dicevamo, a meno che il lavoratore non abbia lasciato l'azienda senza averle usufruite, quindi si licenzia, insomma. O scade il contratto e non le ha utilizzate. Ora torniamo indietro su permessi e roll, che generalmente adesso nelle buste paga si vede solo permessi, roll non lo vedo neanche più scritto, però esistono ancora. Allora, praticamente sono ore o giorni di riposo retribuito che spettano i lavoratori per ridurre l'orario di lavoro settimanale. I permessi, ad esempio, se abbiamo bisogno di una visita medica, di un qualsiasi motivo, noi abbiamo diritto di chiederli, e non è l'azienda che può costringerci a fare dei permessi. L'azienda, se chiude, ci dà delle ferie, un giorno di ferie ad esempio, ma non può mettere permessi. Quelli sono a nostra discrezione. Questi, come le ferie, devono essere diciamo, completati in 2 anni, tutti quelli che abbiamo maturato, perché questi dopo le scadenze di 2 anni devono essere pagati, questi, per forza. Alcuni contratti collettivi prevedono un certo numero di ore, cambia da contratto a contratto. Come dicevamo, possiamo chiedere permessi per qualsiasi cosa, non dobbiamo neanche in realtà giustificarli, si chiede un permesso e quello è. Il roll serve per abbassare le ore settimanali che facciamo, perché comunque sono tutte queste cose, ferie, permessi, roll, arrivano da una lotta che è stata fatta, praticamente arrivano tutte dalla fine degli anni 60, richieste e lotte fatte per ridurre l'orario di lavoro. La maturazione è di mese in mese, vedremo sempre nella busta paga quante ne abbiamo fatte, quante ce ne mancano, insomma da tenere sempre sotto controllo tutto perché non ci siano errori o eventuali fregature. Allora, le ferie abbiamo viste. In aggiunta ho messo anche la banca ore, che non tutti i contratti di lavoro prevedono. Ad esempio il mio no, però alcuni sì. La banca ore è come un salvadanaio messo da parte rispetto alle nostre ore lavorative, dove finiscono ore straordinarie che facciamo. Queste non verranno pagate, non vengono monetizzate, vengono accantonate. Di solito la banca ore viene utilizzata per aziende che hanno flussi di lavoro non costanti, alti e bassi. Mesi in cui c'è tantissimo lavoro, alcuni mesi in cui cala il lavoro, e quindi loro utilizzano questo sistema per far sì che tu lavori più ore in alcuni mesi e meno in altri mesi, e viene fatto un pari e non vengono pagate. Di solito questa cosa è a discrezione solamente dell'azienda, si può concordare, ma normalmente è a discrezione dell'azienda, quindi non è molto conveniente per noi, sinceramente. Cos'altro c'è da dire? Vediamo se mi sono perso qualcosa. Sì, qua avevo scritto che la banca ore offre al lavoratore maggiore flessibilità, ma non è assolutamente vero, perché in realtà ho sbagliato a scrivere offre all'azienda maggiore flessibilità sull'utilizzo di un lavoratore. E basta. Ho finito, spero di aver fatto capire qualcosa perché...